Seconda Timoteo capitolo 3. Abbiamo parlato domenica scorsa, abbiamo riflettuto sul carattere degli uomini degli ultimi tempi. Abbiamo visto che l'Apostolo Paolo qui indica a suo figlio diletto Timoteo alcune cose che era necessario che egli sapesse, di cui fosse a conoscenza, e alcune cose che doveva fare, quindi cose da fare, cose da sapere e cose da fare. E tra le cose che doveva sapere Timoteo era che noi viviamo negli ultimi giorni, che siamo nella fase conclusiva delle epoche, che da quando il Signore Gesù è venuto e fino al suo ritorno, questo periodo di tempo che intercorre viene dalla Scrittura definito come quello degli ultimi giorni. Noi siamo negli ultimi giorni e in questi ultimi giorni, dice l'Apostolo Paolo, verranno tempi difficili. E la difficoltà di questi tempi è determinata dalle persone che vivono in questi ultimi giorni e dal loro carattere, che abbiamo visto viene descritto in 19 modi diversi. Questo è stato l'oggetto della predicazione domenica scorsa. E vogliamo rileggere dal versetto 1 al versetto 9, poi andremo avanti e questa mattina continuerò ad esporre dal versetto 6 in poi. Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati, poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e circuiscono donnette cariche di peccati, agitate da varie passioni, le quali cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità. E come Iannè e Iambrè si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede, ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti come fu quella di quegli uomini. La religione forma il carattere delle persone e d'altra parte le persone formano il carattere della loro stessa religione. Non sono affermazioni contraddittorie, perché ciascuno di noi ha delle profonde convinzioni, quelle con profonde convinzioni che ne siamo consapevoli o meno. Sono quelle forze operative che determinano i nostri gusti e quindi sono delle convinzioni religiose, quindi anche il nostro comportamento. Oggi, in questa parte della scrittura che sta dinanzi a noi, intendo parlare della religiosità che è prevalente, secondo quello che insegna l'Apostolo Paolo, negli ultimi giorni. Prima di tutto Paolo ha parlato degli uomini e delle donne che avrebbero popolato gli ultimi giorni, ma adesso parla di queste persone che sono, ascoltate bene, impegnate nella religiosità, nella religione. Infatti qui Paolo parla di cui Gesù aveva parlato molto chiaramente, aveva insegnato già precedentemente, che negli ultimi tempi sarebbero venuti falsi insegnanti, falsi cristi, falsi profeti. Persone che avrebbero detto Signore, Signore, ma che non avrebbero fatto la volontà del Padre. Persone che avrebbero menzionato il nome di Gesù e che avrebbero preteso di essere seguaci di Cristo, ma che in realtà non lo erano o non lo sarebbero stati affatto. Questi falsi insegnanti fanno un uso strumentale della religione, per scopi personali, per scopi disonesti. E questi versetti che abbiamo letto, io spero di essere sufficientemente chiaro per farvelo vedere, ci mostrano quali siano le loro tecniche, quali sono gli effetti della loro opera nefasta e soprattutto ci preannunciano con chiarezza quale sarà la loro fine. Domenica scorsa ho già parlato di questo carattere ipocrita dei falsi insegnanti e l'Apostolo Paolo elenca le caratteristiche di questi uomini degli ultimi tempi e li pone chiaramente in relazione con l'apostasia, cioè l'abbandono della verità. Una delle caratteristiche di queste persone è proprio il fatto che saranno, secondo la parola greca, prodotes, cioè traditori. Ora, è chiaro che se non si è precedentemente confessata l'alleanza e fedeltà alla fede, a certi principi, non si può essere traditori. E queste persone sono traditrici però, eh? Sono dei traditori perché? Perché evidentemente con la loro bocca professano di alleanza e fedeltà al Signore, ma poi praticamente gli voltano le spalle. Gente che Paolo definisce anche temeraria, sconsiderata, gente che Paolo definisce amanti del piacere, anziché di Dio, aventi le forme della pietà, le forme esterne della religiosità, ma non avendone affatto la potenza. Vedete, qui si sta parlando chiaramente di persone che possono ingannare il popolo di Dio, di persone che all'apparenza parlano bene, appaiono come dei veri servi di Dio, hanno professato la fede in Cristo, il Signore è sulla loro bocca, ma in realtà sono degli ingannatori. Questo è un pericolo che è sempre stato presente nella Chiesa cristiana. Gesù ne ha parlato. Gesù ha parlato di queste cose anche utilizzando una metafora molto eloquente quando ha detto di un cieco che viene guidato da un altro cieco, che cadranno entrambi nella fossa. E poi vi ricordate, ha parlato ai religiosi del suo tempo, alle persone che insegnavano la fede, dicendo voi siete ciechi e il vostro problema è che voi pensate di vederci, ma in realtà siete dei ciechi. Voi investigate le scritture pensando che da esse riceverete la vita eterna e non volete venire a me per ricevere la vita eterna. Quindi è una terribile possibilità, ma è una reale possibilità. Infatti, qual è questo quadro che viene fuori dai versetti che abbiamo appena letto? Viene fuori una religiosità ipocrita, falsa, praticata e amata dagli uomini degli ultimi tempi. Ora, io vi confesso che quando devo dire queste cose da questo pulpito non sono affatto felice, perché so benissimo che questa, come quella di domenica scorsa, sarà una predicazione in cui sarò molto negativo, estremamente negativo. Avremo tempo per vedere le cose belle ed edificanti nelle domeniche che verranno, però tremendamente non si può fare a meno di guardare a questa corruzione, a questo inganno Ed è importante che noi comprendiamo bene di che cosa si tratta. Allora, qual è questa religiosità prevalente negli ultimi giorni? E in particolar modo, voi vi ricorderete, domenica scorsa ho detto, noi siamo entrati negli ultimi giorni da quando Cristo è venuto. Era nel giorno della Pentecoste, eravamo già negli ultimi giorni. Vi ricordate cosa disse Pietro? Citando la profezia di Gioele, negli ultimi giorni, dice Dio, io spanderò del mio spirito sopra ogni carne. Quindi chiaramente stava dicendo siamo negli ultimi giorni. Gli ultimi giorni non significa necessariamente che Gesù deve tornare domani, ma che ormai tutta la storia della redenzione si è quasi compiuta, tutta l'opera di Dio è stata fatta. Quando Cristo è morto sulla croce ha detto è compiuto, poi è salito al cielo, ha mandato lo Spirito Santo dal cielo. Quale sarà il prossimo grande evento, il prossimo grande intervento palese in cui Dio in prima persona verrà sulla terra? Il ritorno di Cristo. Questo è quello che dobbiamo aspettarci. Quindi dalla discesa dello Spirito Santo fino al ritorno di Cristo, questi sono gli ultimi giorni. E chiaramente, l'ho detto domenica scorsa, man mano che ci si avvicina a questo giorno è come le doglie del parto. Gesù l'ha detto, sarà principio di dolori, sarà il principio delle doglie. E come le doglie del parto diventano sempre più intense e frequenti, così man mano che ci si avvicina al giorno del ritorno del Signore, tutte queste cose saranno sempre più chiare, sempre più evidenti. Quindi, quali sono le caratteristiche che saranno sempre più chiare, sempre più evidenti della religiosità della gran parte degli uomini negli ultimi giorni? Beh, prima di tutto, questa religiosità è una religiosità edonistica. Che cosa vuol dire questa parola? La parola edonismo, l'edonismo, un'antica filosofia, è la ricerca del piacere. La ricerca del piacere immediato, del godere come fine ultimo dell'esistenza. L'edonista può apparire in modi molto diversi. Quando noi pensiamo a una persona che ama il piacere, a cosa pensiamo? Beh, potrebbe essere una persona, un libertino, una persona che un tempo si diceva, quando ero giovane io, sesso, droga e rock and roll, ma voglio dire, una persona che non ha regole nella propria vita, che cerca, che vive in modo smodato senza freni. Ma non solo così, potrebbe anche essere un mistico, una persona che cerca il proprio piacere nell'abbandonare il mondo materiale e ha fatto della ricerca della propria elevazione dello spirito, perdendo il contatto con il resto della vita, il proprio piacere, e non lascerebbe mai la propria cameretta o la propria caverna se è un eremita. Un edonista può essere una persona rozza e ignorante, ma può essere anche una persona raffinata, colta, un giovinastro scapestrato o una persona anziana e quieta che apparentemente è modesta. Può essere una persona che mangia e beve in modo smodato o anche una persona che, pur di ottenere il proprio piacere, che è quello di raggiungere certi obiettivi, si costringe a una severa disciplina e magari ad allenamenti costanti perché ha in vista l'affermazione atletica e il raggiungimento di un certo scopo. Non è tanto l'aspetto esterno quanto l'attitudine interna di una persona che può fare sì che questa sia un edonista. Paolo dice: queste persone degli ultimi giorni saranno amanti del piacere piuttosto che amanti di Dio. Questa è la vera idolatria. Sostituire Dio con qualcos'altro e ricercare quella cosa più che Dio. Ora dobbiamo fare attenzione, perché noi non dobbiamo criminalizzare il piacere. Il piacere e il fatto che noi possiamo provare piacere è un dono di Dio, anzi, di Dio stesso è detto nella Scrittura che Egli si diletta e provi piacere. Qui non dobbiamo essere assolutamente contrari al fatto che, per esempio, Dio abbia stabilito che il cibo debba essere accompagnato dal piacere, il piacere del gusto. La necessità e la benedizione della riproduzione è accompagnata dal piacere sessuale, il piacere procurato da ciò che i nostri occhi vedono, le orecchie, le mani che toccano. Tutte queste cose sono doni di Dio. In questi giorni finalmente sta arrivando la primavera, quando guardiamo la bellezza del creato che sta intorno a noi, questo risveglio della natura, quando ci riscaldiamo al sole, non è forse un piacere sano, buono e santo che noi, quello di cui godiamo? Cioè, non è assolutamente contrario alla natura di Dio il fatto che noi gioiamo nei suoi doni. Quello che rende peccaminoso è cercare il piacere dove non dovremmo, al di fuori della volontà di Dio. Questo è stato il primo peccato. Dio ha creato l'uomo e la donna con la capacità di rallegrarsi. Vi ricordate quale fu la prima grande gioia dell'uomo? Quando Dio gli presentò la sua compagna di vita, Eva, lui si rallegrò, disse: finalmente questa è carne della mia carne, ossa delle mie ossa. Avrà esultato, avrà saltato di gioia. Dio mi ha fatto questo grande dono, mi ha dato una compagna di vita e gioia. Ma noi sappiamo che Dio ha ordinato nei suoi comandamenti di non commettere adulterio, e il piacere e la gioia della vita familiare viene distrutta dal peccato dell'adulterio, e così via potremmo andare avanti. Dio ci dà la gioia, ma ci ordina i limiti, o ci insegna come e dove questa è legittima, e noi dobbiamo comprendere che se si fa del piacere il fine ultimo della nostra azione, è certamente una dichiarazione di idolatria. Vi ricordate, abbiamo citato più volte la prima domanda e la prima risposta al Catechismo Minore di Westminster. Qual è lo scopo primario della vita dell'uomo? Lo scopo primario della vita dell'uomo è quello di glorificare Dio e di gioire in Lui per sempre. Dio vuole che noi gioiamo, ma gioiamo in Dio, nei Suoi doni, nelle Sue grazie, nella Sua verità, in quello che Lui ci concede, nella Sua provvidenza. Se cerchiamo la gioia al di fuori di Dio, quella è idolatria. Possiamo dire che la gioia è un effetto collaterale della devozione, della santità. Ma l'edonismo è la tentazione di tutti quanti gli uomini, ed è presente ogni qualvolta, anche parlando di cristianesimo e di fede in Gesù, siamo confrontati con quello che veramente il Signore Gesù ha insegnato. Vi ricordate quando Gesù ha parlato della necessità di rinunciare a se stessi, di prendere la propria croce e seguirlo? Leggiamo quello che Gesù ha detto e il modo in cui Pietro rispose. Cominciò a dire il Signore Gesù, lo potete leggere in Matteo 16, che doveva andare a Gerusalemme, avrebbe dovuto essere, lì sarebbe stato maltrattato, lì sarebbe stato respinto, lì sarebbe stato ucciso. Qualcosa stava dicendo di sé, della sua sorte, della sua persona. Stava parlando della sofferenza necessaria che nel suo caso avrebbe segnato la volontà di Dio per lui. Quale fu la risposta di Pietro? Signore, questo non ti avverrà mai. Tu devi soffrire, tu devi essere respinto, tu devi essere ucciso. Ma come? No, tu devi regnare, tu devi essere riconosciuto da tutti quello che ho appena detto, che tu sei il figlio del Dio vivente. Pietro aveva una religiosità rispetto a Gesù che era sicuramente non accettava gli aspetti dolorosi della fede cristiana. E una religione è edonistica quando, e molto cristianesimo lo è oggi, si parla tanto di quello che gratifica immediatamente, del miracolismo, delle guarigioni, di tutto quello che ci fa star bene, e si dimentica che Gesù ci ha insegnato che la via della sua sequela, del suo discepolato, è una via di rinuncia a noi stessi, in molti casi una via di sofferenza, in molti casi una via di rifiuto da parte degli altri e di solitudine. Gesù non ha mai amato la popolarità. Quando andarono a cercare di farlo re, lui se ne andava nei luoghi deserti e andava a pregare. Gesù non ha mai avuto come obiettivo della propria esistenza il personale godimento. Gesù si rallegrava, certo, giubilava. Io mi immagino che Gesù spesse volte insieme ai suoi discepoli ha avuto dei momenti di grande convivialità e di gioia e di risate. Leggiamo che Gesù giubilò per lo Spirito ed esclamò: Padre, io ti ringrazio. Chiaramente Gesù era una persona gioiosa, tuttavia non faceva del proprio piacere lo scopo della propria esistenza. Il mio cibo è di fare la volontà del Padre mio. C'è un altro segno della religiosità degli uomini degli ultimi giorni, ed è questo, è che è una religione estetica. Non solo edonistica, ma anche estetica, cioè che bada più alla forma che alla sostanza delle cose. Quella che contrappone ciò che costituisce la potenza del cristianesimo alla sua scorza esteriore, e si fa della religiosità qualcosa che colpisce gli occhi, qualcosa che colpisce i sensi, la forma dei locali di culto. Questo è un bel locale di culto, e siccome è un bel locale di culto, adorniamolo e facciamo di questo quello che è la forza della nostra fede. La forza della nostra fede è stata, è e sempre sarà l'annuncio fedele della parola di Dio. Questo deve essere. Non la forma esteriore, non la liturgia, non i grandi predicatori, ma la verità, la santità, la funzionalità quando si tratta di locali sono quelli che contano. La forma conta di più rispetto alla sostanza in molti ambienti, per esempio la forma di un ordine misurato su equilibri politici, frutto di una buona organizzazione, di un sistema di governo, che conta più di un amore schietto, disinteressato, capace di correggere, di chiedere perdono, di riconoscere l'errore, che sono queste le vere dinamiche che tengono in piedi una Chiesa. Una chiesa non è tenuta in piedi dalla buona organizzazione, ma dall'amore autentico, dalla schiettezza, dalla verità, dalla capacità di chiedere perdono, perché nessuno di noi è una persona che non sbaglia. La forma delle tradizioni più o meno lunghe, piuttosto che la realtà a volte apparentemente precaria e instabile delle dinamiche spirituali. Ora, cosa tiene insieme una chiesa? L'amore, la preghiera fervente, la comunicazione. Queste sono le cose che devono essere operative nella nostra adorazione. Quale insegnamento ci ha dato Gesù riguardo al modo in cui noi dobbiamo adorare Dio? Vi ricordate quale discussione Gesù ebbe con quella donna presso il pozzo di Sicar, in Samaria? Ma voi, giudei, dite che è a Gerusalemme che bisogna adorare. I nostri padri ci hanno insegnato che dobbiamo adorare su questo monte. Qual è la vera adorazione? Quella del Tempio o quella di questo luogo? Dove è stato Abramo? E Gesù, la risposta che ha dato sicuramente spiazzò quella donna, ma continua ad essere la risposta che è utile per noi. Donna, io ti dico che l'ora è già venuta, che né a Gerusalemme né su questo monte adorerete. Il luogo non è importante, la forma esterna non è importante, perché Dio, sai quale genere di adoratori cerca Dio? Dio cerca i veri adoratori, che sono quelli che l'adoreranno in spirito e in verità. Se c'è la musica, se non c'è la musica, se siamo in tanti, se siamo in pochi, queste cose non contano. Dio si compiace di stare là dove ci sono persone che con il cuore elevano la propria devozione a Lui, dove lo adorano in spirito e verità. Non abbiamo bisogno di grandi cori, di grandi cantanti, non abbiamo bisogno di grandi cose per adorare Dio. Abbiamo bisogno veramente di un cuore rigenerato e di un popolo che sinceramente desidera adorare il Signore in spirito, in verità, secondo quello che ci insegna la Sua parola, secondo quella schiettezza e quella semplicità del cuore. Questa è la vera religione, non la forma esterna. Tra qualche settimana qui a Caltanissetta ci sarà una carnevalata, perdonatemi se dico questa cosa, processioni. Io sinceramente mi metto sempre, quando vedo, mi perdonate se parlo così, al come si chiama, il comandante della Real Maestranza, tutti agghindati, così orgogliosi e commossi dell'avere questa grande onore di schierare in processione. Mi domando, ma qual è la vita di queste persone? Magari il giorno prima o il giorno dopo o durante avranno, chissà, disonorato Dio, bestemmiato, chissà, però sono lì in prima fila, dietro o davanti alle statue, sotto il crocifisso, con il vescovo in prima fila e il sindaco e tutti gli altri. E poi, se andate a Enna, io l'altra volta mi è capitato di trovarmi invischiato in queste processioni di congregazioni, di confraternite e tutto il resto. Forme. Dov'è la sostanza? La sostanza è là dove c'è la verità. Fratelli, Dio non è indifferente certamente alla bellezza, all'estetica. No, Dio non è un minimalista, me l'avrete sentito dire più volte, assolutamente. Ma se noi di un'arancia ci accontentiamo della bellezza della scorza e gli togliamo la potenza del succo, che cosa ci rimane? Che Dio ci aiuti ad essere adoratori in spirito e verità. Edonista, estetica, emotiva. Un'altra cosa che Paolo qui sottolinea riguardo alla religiosità degli ultimi tempi è proprio la emotività che è prevalente in questo genere di religiosità. E per questo a un certo punto parla di queste donnette cariche di peccati. Qualcuno dice, ecco qua, qui c'è la misoginia dell'apostolo Paolo, qui c'è Paolo che parla contro il genere femminile. Assolutamente no. Paolo qui non ce l'ha con le donne, ma ce l'ha con questi falsi insegnanti che sono predatori e abusano delle donne per i loro scopi. Questo è il problema fondamentale. Infatti sta parlando di questo carattere predatorio di chi abusa e parla di un cristianesimo che si sarebbe femmininizzato o che si sarebbe stato effeminato. Ed è quello, esattamente quello che stiamo vedendo intorno a noi. Il Dio ha stabilito un ordine nell'universo. E voi mi perdonerete, ma oggi non posso non dire una parola su quello che è successo a Verona in questi ultimi giorni, no? Perché ne sta parlando il mondo intero, perlomeno l'Italia intera, no? Ecco, attacco contro quelli che vogliono ritornare al Medioevo perché la famiglia fatta da un uomo e una donna è il Medioevo, perché dobbiamo... Ma di che cosa stiamo parlando? C'è un ordine che Dio ha stabilito. Una certa teologa protestante, Battista, ha dichiarato sul Riforma che la famiglia naturale, quella fatta da un uomo e di una donna, è una sovrastruttura che si è affermata in un certo tempo e in un certo luogo, ma che non è sempre stata così. E la mia domanda è: ma questa donna l'ha mai letta la Bibbia? Ma soprattutto ha mai letto quello che ha detto Gesù quando gli hanno chiesto del matrimonio? E lui ha detto: nel principio Dio li creò maschio e femmina. Il matrimonio è una sovrastruttura culturale che si è affermata posteriormente. Ma la mia domanda è: qual è la tua autorità, cara signora? Io certo mi rendo conto che in questo convegno di Verona c'è stato un carrozzone, tante persone, magari ci saranno state anche delle persone estremiste, io non lo so, ma io mi domando per quale ragione chiunque vuole parlare di qualunque cosa, in qualunque convegno, in qualunque manifestazione, ha il diritto di farlo. E quando ci sono delle persone che difendono la vita nel grembo materno, perché di questo si tratta, difendere la vita nel luogo più protetto dell'universo. Il fatto che Dio abbia stabilito che un bambino si debba sviluppare nell'utero di una donna e l'abbia circondato della protezione, credo che sia indicativo del fatto della preziosità della vita. E quando qualcuno vuole parlare di questo, e quando qualcuno vuole parlare dell'importanza e della necessità di mettere al centro anche della vita politica gli interessi della famiglia, perché se non ci sono famiglie, diciamo, naturali, non usiamo il termine normale perché la normalità cambia sempre, no? Non c'è la possibilità che la popolazione cresca e aumenti, e ci sarà certamente un impoverimento. Guardate la nostra regione, si è impoverita e diventerà sempre più povera per il fatto che la gente sta andando via. Quando la gente va via, quando c'è lo spopolamento, non ci può essere che la miseria. E il progresso economico è determinato anche dall'aumento della popolazione. Ricordiamocelo, questo è fuori di dubbio. Ora, Quando ci sono persone che parlano, che difendono la vita nel grembo materno, che difendono, che affermano che si devono fare delle politiche a sostegno della famiglia, per quale ragione questi devono essere criminalizzati e considerate persone strane, illiberali, che vogliono togliere diritti, nemici della società e del progresso? Ma questo è esattamente quello che noi stiamo vedendo, un capovolgimento dei valori. E nella religione noi vediamo proprio questo, alle donne vengono attribuite e assegnati dei ruoli e dei compiti che Dio non ha mai stabilito. È il sovvertimento della natura. Dio ha stabilito certe cose, certi ordini nell'universo, certi ordini nella famiglia, un certo ordine nella Chiesa. Ma qui c'è il sovvertimento dell'ordine divino. Questa, la religione diventa in mano, viene data in mano al genere femminile, viene effeminata. Ruoli e compiti che la scrittura nega, proibisce. Le donne sono poste in primo piano non per la loro bellezza interiore, non per la loro spiritualità, ma per la loro avvenenza, in un modo di vestire esibizionistico. E la fede diventa uno show di sentimentalismo e di romanticismo. Non è strano, se voi ascoltate molti dei canti che si cantano in tante chiese, non hanno niente del contenuto della verità, o molto poco, e sono del tipo Gesù ti amo. Ci sono certi inni che mi sono trovato a cantare in certe chiese, o che ho ascoltato, che se voi li prendete, invece di cantarli in una chiesa, li cantate a una ragazza o a un giovanotto, potrebbero essere benissimo delle persone, delle canzoni d'amore, niente di più. L'elemento della verità distintivo, che ha sempre contraddistinto la sana e buona innologia cristiana, viene abbandonato. E spesse volte, questo è quello che noi vediamo, questa religiosità sentimentalistica, romantica. Come va a finire? Va a finire in scandali. E abbiamo sentito scandali sessuali, non parlo soltanto degli scandali della Chiesa Cattolica, non parlo semplicemente dei problemi della pedofilia, ma quante volte, quando gli ordini stabiliti da Dio vengono sovvertiti, è questo il risultato. Paolo parla di questa femmininizzazione, cioè questi falsi profeti si circondano di queste donne per i loro scopi e la forma dell'adorazione viene modellata intorno ai gusti di queste donne cariche di peccato. Questo è il segno. E infine, sono altre due cose, ma molto velocemente, è una religiosità emulativa. Ogni inganno deve avere qualcosa della verità. Se volete ingannare qualcuno, dovete fare in modo che questa persona pensi che quello che gli state presentando è vero. Dovete tingere, no? L'esterno con un po' di verità per nascondere la menzogna, quello che ha fatto il diavolo da principio. Dio vi ha detto, ma dai, no, è vero, sì, i vostri occhi si apriranno, sì, avrete conoscenza del bene e del male, però non morrete affatto, no, non è vero, anzi, diventerete come Dio. La grande menzogna è stata nascosta da piccole verità. E dove lo vediamo noi qui in questi versetti? Qua al versetto 8 abbiamo letto insieme: come Iannè e Iambrè si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità. Che cosa vuol dire qui Paolo? Chi erano questi Iannè e Iambrè? Nella Bibbia noi non li troviamo i loro nomi. ma la tradizione rabbinica dice che erano quei maghi che hanno cercato di ripetere gli stessi miracoli che Mosè ha fatto davanti a Faraone. Mosè ha fatto diventare il bastone un serpente, l'hanno fatto anche loro. E così fino a un certo punto si sono dovuti fermare. Però, qual è il senso? Perché Paolo menziona Iannè e Iambrè? Perché riporta nel suo discorso questi due? Perché vuole dire, questi falsi profeti faranno cose che sono del tutto simili a quello che fanno i veri profeti. Questi falsi insegnanti predicheranno, questi falsi insegnanti faranno certe cose che anche i veri fanno, e li faranno simili, e li confonderanno e cercheranno di confondere la gente proprio per il fatto che emuleranno, si esibiranno. Quanti miracoli, quanti proclami di il Signore sta parlando di qua, il Signore sta parlando di qua, la Madonna è apparsa di là, e questo e quella. Queste cose qui sembrano innocenti, ma confondono tante persone. E Gesù ha detto che sarebbero stati questi falsi miracoli che avrebbero sviato, se fosse possibile, ingannato, se fosse possibile, anche gli eletti. La religiosità del tempo degli ultimi giorni è una religiosità spettacolare, spettacolarizzata. Il vecchio modo di cantare gli inni al Signore, di pregare, di avere un culto tranquillo, con una predicazione più o meno lunga, non è molto spettacolare. C'è bisogno di fumo, c'è bisogno di effetti speciali, c'è bisogno di luci, c'è bisogno di band musicali. Ma Gesù non ha fatto così. Lui ha sempre, sempre rifiutato la spettacolarizzazione. Vi ricordate quale fu la grande tentazione del diavolo? Se sei figlio di Dio, buttati giù. Perché si vedrà che gli angeli verranno a prenderti, no? E tu non morirai. Fai un miracolo, di che queste pietre divengano pani. Usalo per te, il potere che tu hai. Usalo per te, per diventare re del mondo. Gesù ha sempre rifiutato questo genere di cose. E la popolarità è una grande tentazione. E finisco, e ho davvero concluso. La religiosità fasulla degli ultimi giorni è edonistica, è estetica, è emotiva, è emulativa, e l'ultima parte è evanescente. Finirà. Quale fu la fine di Iannè e Iambrè? Sono spariti. E Paolo dice: non andranno più oltre, versetto 9, perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti come fu quella di quegli uomini. Questa è una promessa. Questa è una promessa. I falsi insegnanti possono avere un periodo di popolarità, possono avere un tempo di grande seguito, possono essere osannati, portati sulle spalle, sulla sedia, possono essere riconosciuti come dei grandi uomini, ma viene il momento in cui loro stessi spariscono e la loro dottrina si estingue. Invece il carattere distintivo della vera religione, io direi del cristianesimo autentico, della vera fede, è che è solida, permane, supera le prove, supera il tempo, supera gli attacchi dei nemici, soprattutto supera la prova finale del giudizio di Dio. Sì, chi cade e svanisce alla prima difficoltà dimostra solo di non avere alcuna sostanza e di non possedere la vita di Dio che è indistruttibile. Allora ho concluso. Che cosa dobbiamo fare? Ma vi ho parlato di questi falsi profeti. Quando parlo dei falsi profeti, fratelli, io vi confesso che ho un grande timore a farlo. Non perché io pensi di poter appartenere a questa categoria, come tutti quanti noi esseri umani ritengo di essere una persona fallibile e quindi non pretendo di avere il crisma dell'infallibilità. Però c'è una cosa che mi fa paura ed è la definizione che Gesù dà di ipocrita. Ve l'ho detto più volte, ma ve lo devo ridire anche questa mattina. Secondo, molte volte, sapete, lo studio delle parole, anche in greco, non è che ci aiuti a comprendere il senso delle cose, perché molte volte l'avete sentito dire, l'ipocrita chi è? Ipocrita è l'attore. In Grecia gli ipocriti erano quelli che si mettevano la maschera, quindi si pensa che un ipocrita è una persona che finga di essere quello che non è. E quando una persona dice sei un ipocrita, si pensa che quella persona sta in realtà cercando di ingannarci, ma non è così. Secondo l'insegnamento di Gesù, l'ipocrita è una persona che è ingannata essa stessa. Secondo quello che noi leggiamo nei Vangeli, l'ipocrita è una persona che non sa di esserlo, che pensa di essere giusta davanti a Dio. Ma voi pensate che i farisei, gli scribi, che hanno voluto condannare a Gesù, l'hanno fatto per finta? Quelli erano convinti davvero che stavano servendo Dio. Quando Paolo perseguitava la Chiesa, ma voi pensate che lo stesse facendo consapevoli di quello che stava facendo? No, lui era convinto che era per il suo amore verso la verità e lo zelo. E Gesù l'ha detto, verranno persone che vi uccideranno pensando di rendere un servizio a Dio. L'ipocrita è una persona che non ha gli strumenti per vedere in quale condizione si trova. Gesù ha descritto l'ipocrita come una persona cieca. E una persona cieca non vede. Questi falsi insegnanti sono convinti di essere nella verità. E non li smuovi. Provate a convincere un testimone di Geova sulla dottrina della Trinità. Grazie a Dio qualcuno ne esce fuori, ma sono convintissimi che la verità sta da parte loro. Provate a convincere un cattolico di quelli persuasi profondamente, anche con la scrittura, prendetegli la parola di Dio, la Bibbia, e apritela su qualunque argomento, mostrategli che non è possibile che Maria sia mediatrice, perché la Bibbia c'è scritto che c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini. L'avete fatto qualche volta? Si sono convinti davanti alla scrittura? No, perché non riescono a vederlo. Il punto è che perché si esca dal laccio del diavolo e dalla menzogna è necessaria un'opera dello Spirito Santo. E noi dobbiamo pregare, fratelli. Apri i miei occhi, diceva il salmista, perché io contempli le meraviglie della tua legge. Fratelli, dobbiamo pregare affinché non ci sia nessun residuo di ipocrisia nella nostra vita. E di inganno. Dobbiamo chiedere a Dio che ci aiuti e che usi qualunque strumento per guidarci nella verità. Voi non avete il dovere di credere a tutte le cose che vi dico io. Voi avete il dovere di credere alla scrittura. Se voi non credete alla scrittura, guai a voi. Ma quella è la verità. E che Dio ci aiuti a perseverare nella verità. L'ipocrita è una persona che è un ingannato ed è diventa un ingannatore e allo stesso tempo una vittima e un carnefice. Perciò dobbiamo farci qualche scrupolo. Non per niente Davide nel Salmo 139 pregava, Signore investigami, vedi se c'è in me qualche via iniqua. E guidami per la via diritta. Qualche tempo fa una persona mi disse: io sono obiettivo. Io no. Io non credo che do sempre i giusti giudizi, soprattutto quando sono cose che riguardano me stesso. Non ci riesco, fratelli, non ci riesco. Perché io vedo in un certo modo, però dobbiamo pregare il Signore che ci aiuti a vedere le cose dal suo punto di vista. Ed è un vero miracolo quando ci riusciamo. Sapete perché è un vero miracolo? Perché quando riusciamo a vedere le cose dal suo punto di vista, noi omologhiamo i nostri peccati, cioè diciamo la stessa cosa che Dio dice, ci ravvediamo, chiediamo perdono. La seconda cosa che voglio dirvi è questa, che non cercate e non pensate mai che la verità si trova là dove c'è la popolarità. Spesse volte c'è tanta gente che segue Gesù, che seguiva Gesù, ma alla fine della storia quanti furono le persone che seguivano Gesù? Alla fine della sua vita solo 12, e poi perfino quei 12 lo lasciarono. E in una certa circostanza Gesù ha detto: ve ne volete andare anche voi? La popolarità non è sempre là dove c'è la verità, mentre noi dobbiamo essere seguaci della verità e dobbiamo esaminarci. Davanti a queste cose che vi ho appena detto, fratelli, forse la cosa migliore che possiamo fare è questa: quali sono i miei gusti religiosi? Dov'è che io mi trovo a casa? Quale genere di culto io preferisco? È quel culto che mi fa emozionare? È quel culto che mi procura piacere? O è quel culto in cui io esco magari con le ossa rotte perché devo riflettere sui miei peccati, ma che, essendo stato nella casa del pianto, il mio cuore diventa migliore? Fratelli, facciamo attenzione affinché questo clima di stordimento generalizzato non si impossessi anche di noi. Cerchiamo il Signore, cerchiamo la verità. Alla sua presenza c'è gioia a sazietà, ma la gioia del Signore deve essere la nostra forza, non la gioia carnale che ci viene proposta da questo genere di falsi profeti. Dio ci aiuti. Amen. Chiniamo il capo. Signore, è davvero triste considerare come sia possibile che ci siano uomini che fanno della religione uno strumento per esercitare potere e uno strumento per nutrire le proprie passioni. Queste persone sono più colpevoli di coloro che bestemmiano il nome di Dio, perché utilizzano il nome di Dio per i propri interessi. Oh Signore, questa è la nostra preghiera questa mattina. Scrutaci a fondo, conosci il nostro cuore e fa che non ci sia nulla in noi della iniquità e dell'inganno di questi falsi profeti. Fa, o Signore, che il piacere che noi ricerchiamo possa essere la gioia e le fonti della gioia che vengono da Te. Fa, o Signore, che la bellezza che noi ricerchiamo non sia quella esteriore, ma la bellezza della santità che c'è in Dio. Fa, o Signore, che qualunque tipo di emozione che suscitano nel nostro cuore qualcosa sia indotta dalla verità e che possiamo adorarti in spirito e verità piuttosto che secondo le mode e gli usi e i costumi degli uomini. Fa, o Signore, che il nostro modo di servire Te sia autentico e non finto. Non vogliamo imitare, ma vogliamo possedere davvero la realtà delle cose, la realtà e la sostanza delle cose. Fa, oh Signore, che veramente possiamo perseverare fino alla fine. Abbiamo letto di questi falsi profeti, di questi uomini ingannatori che a un certo punto la loro malizia sarebbe stata svergognata. Così è stato e così sempre sarà. Per alcuni dobbiamo aspettare il giorno del giudizio, ma così sarà. Aiutaci, oh Signore, affinché possiamo perseverare fino alla fine. Donaci il dono della finale perseveranza. E opera nel nostro cuore con il tuo spirito. E ti chiediamo perciò che tu rimanga con noi nel resto di questa giornata, nel nome di Cristo Gesù.